Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in Tribuna in questa settimana che ci conduce verso Parma-Pisa, partita molto attesa dai tifosi del Parma ma anche da quelli del Pisa, come conferma questa prevendita del settore ospiti che sta andando a gonfie vele. Allora, ultimissimo dato, superata quota 1500 biglietti venduti per il settore ospiti del Terni. Davvero un esodo coi fiocchi per i tifosi del Pisa, che tra l'altro, insomma, squadra che viene da un buon momento. Anche così si spiega questo grande entusiasmo attorno al Pisa, l'abbiamo detto, comunque tifoseria sempre molto calda, squadra che sta inseguendo i playoff. Tra l'altro, insomma, non sembra, cioè, a parte le prime 5 posizioni, ovvero Parma, Como, Cremonese, Venezia e Palermo, tutte squadre che tra l'altro lottano per la promozione diretta, c'è proprio una piccola, non dico voragine, però c'è un salto notevole poi con il Catanzaro e tutte le altre, sì, al di là dei 4 punti, ma Catanzaro, Cittadella, poi Brescia, Modena, Reggiana, Pisa a 30 punti, quindi insomma se la gioca, perché a 6 punti c'è, anzi no, a meno di 6 punti, a 2 punti c'è la prima posizione valida per i playoff, quindi Pisa pienamente lanciato verso i playoff, e così si può ben comprendere l'entusiasmo. Ricordo il numero per scriverci, che è il 333-9200-170. C'è già, vedo un messaggio, Antonella, pensate, ha anticipato una domanda per la trasmissione di questa sera sulla cataratta. Vabbè, insomma, può essere interessante ricordare che c'è questa sera Check Up Salute e Benessere sulla cataratta, però non è il tema di questa puntata di Palla in Tribuna. C'è la designazione arrivata, la designazione, Luca, non ti offendere se mi permetto così di non aspettare il tuo messaggio. Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce a dirigere la gara tra Parma e Pisa in programma al Tardini sabato, appunto, alle 14. Assistenti da Scagno di Ancona e Fontani di Siena, quarto uomo Lovison di Padova, al VAR Antonio Di Martino, coadiuvato da Davide Massa. Insomma, non ricordo che precedenti particolari abbiamo, magari indagheremo se sarà il caso, anche se io preferisco non focalizzarmi su questi dettagli, ma poi in realtà un peso ce l'hanno, no? L'ha raccontato anche Del Prato l'altra sera, che l'arbitro Airoldi lo aveva già ammonito quest'anno e lo ha riammonito, forse così, pensando che fosse incline alla protesta. E ha parlato Strefezza, che da Lecce è passato al Como, come saprete, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, e ha detto: la mia carriera non è mai stata facile, ho fatto la C e sono salito sempre vincendo, sono retrocesso in B con la SPAL e sono risalito, adesso è così, sono tornato in B per salire ancora, ma stavolta per rimanere tanti anni. E poi gli hanno chiesto: il suo futuro sarà lungo al Como? E lui ha risposto: 3 anni e mezzo di contratto, visto questo progetto difficile da trovare, sarei contento di fermarmi a lungo, l'importante è essere felice a Como, ovviamente, dice Strefezza. E poi parla di questa volata 5, il giornalista gli fa notare che sembra quella di 2 anni fa, fu una volata 6, purtroppo il Parma non era inserito e il Lecce la vinse. E lui dice: sì, è vero, ricordo un po' quella, anche allora c'erano grandi squadre in pochi punti, noi abbiamo vinto perché c'era un gruppo molto importante, unito, che pensava la stessa cosa, questo è fondamentale, anche al Como è così. E noi, insomma, ci auguriamo che sia così anche al Parma, ma da quello che ha detto Del Prato ci pare di capire che il feeling all'interno dello spogliatoio del Parma sia un po' quello, un gruppo unito come non lo era stato forse, ma non per dissidi, ma più che altro forse per un'amalgama anche difficile da trovare dal punto di vista linguistico e delle provenienze, come poi normale che sia, ma sembra poi col tempo anche gruppi così di persone, di giocatori provenienti da contesti diversi, poi nasce chiaramente un'amicizia, e ci mancherebbe. Tra l'altro, con il Pisa all'andata segnò Ciola, che è un pochino sparito dai radar, poi ha giocato col Cittadella, ha fatto poco, si è sbattuto, qualcosa ha fatto, ma non ha lasciato il segno. Col Pisa era stato determinante, lo ricorderete. Tra l'altro penso sia stata l'unica vittoria del Parma con il Pisa negli ultimi 2 anni e mezzo, ma per questo ci aiuta a riepilogare com'è andata il servizio di Alberto Rugolotto. Sentiamo.
Tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta contro lo Spezia nelle ultime sette giornate, dal 14° posto di metà dicembre ad un solo punto di distanza dalla zona play-out all'attuale decima posizione in classifica, sole tre lunghezze dai play-off. È l'evoluzione del Pisa di Aquilani, prossimo avversario crociato al Tardini. I nerazzurri sono in un buon momento di forma, il tecnico prosegue nel polemico silenzio stampa deciso dal club, ma intanto prepara il match con l'obiettivo di un nuovo sgambetto al Parma di Pecchia. Quasi un anno fa al Tardini i toscani vinsero 1-0 con la rete di Idrissa Touré e sabato saranno sostenuti da un folto contingente di tifosi, oltre 1.400 biglietti venduti per il settore ospiti, con una dotazione arrivata a quota 2.800. Prosegue allo stesso tempo anche la prevendita per i sostenitori gialloblu, attiva fino alle 13 del giorno della gara sul circuito Ticket One o nei punti vendita fisici di Parma e provincia. La squadra di Pecchia, dopo Cittadella, è intanto pronta ad una nuova battaglia. Del resto la vittoria sul Pisa non arrivò nemmeno nel 2021-22, 1-1 con Del Prato a rispondere all'iniziale vantaggio di Lucca. Tutti disponibili per l'allenatore crociato, che potrebbe contare anche su Ansaldi verso il rientro nella lista dei convocabili. È ancora presto per intuire e delineare le scelte di formazione. In difesa appare quasi scontata la conferma del capitano e di Circati. Balog potrebbe insidiare Osorio per l'altro posto di centrale. In mediana Hernani e Stevez rimane la coppia più probabile, ma salgono le quotazioni di Som, mentre in attacco Miai, Lacchi ed Spazio, ma la crescita di Benedijak avvicina il giovane polacco ad una nuova maglia da titolare.
Palla in tribuna.
Queste le considerazioni del nostro Alberto Rugolotto, insomma una partita da prendere assolutamente con le pinze. Di questo, ma anche di altro, parliamo con il primo ospite di questo pomeriggio, un ben ritrovato a Gigi Apolloni. Ciao Gigi, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Insomma, abbiamo avuto la notizia in diretta ieri qui durante Palla in Tribuna, poi ovviamente confermata, sei il nuovo allenatore del Salso Maggiore. Allora partiamo da qui, insomma una bella sfida, tra l'altro in una piazza che a livello dilettantistico è molto importante nel Parmense, una città importante anche nella provincia, Salso Maggiore. Siete quintultimi, subentri al dimissionario Gianluigi Ghia. Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa cercherai di portare a Salso?
Ma quando c'è un allontanamento dell'allenatore, c'è da parte della società, dei giocatori, uno sconforto, una sconfitta per quello che è accaduto, e questo è dispiacere. Però chiaramente sono stato chiamato per cercare di riportare un po', oltre che la serenità, ma anche quei risultati che servono per uscire fuori dalla situazione non semplice. E ringrazio la città di avermi chiamato, è una sfida, io se non sono complicate non ne ho le accetto, quindi mi metto lì con l'umiltà e con la semplicità, soprattutto anche quella professionalità che mi ha sempre accompagnato, e quella passione. Cercherò di mettere nelle condizioni migliori i ragazzi, i giocatori, di esprimersi, cercando di dare un contributo importante, perché comunque, come hai detto te, essendo una città, perché città importante, il panorama emiliano-romagnolo, è chiaro che da tifoso, anche perché comunque il Salso Maggiore lo seguivo già ai tempi scorsi, cercherò, ecco, ripeto, di dare tutto, di impegnarmi proprio per evitare quelle che possono essere le problematiche di quello che è, può essere un pensiero negativo, ecco, diciamola così.
Sì. Noi ti auguriamo il meglio, e anche la società del Salso Maggiore è davvero una bella società che ha lavorato bene in questi anni, un bel centro sportivo, insomma vi auguriamo il massimo di quello che è l'obiettivo per questo campionato di eccellenza. Gigi, passando al Parma, che momento è questo per la squadra di Fabio Pecchia? E ti chiedo quali possono essere le insidie già per una partita come quella di sabato contro il Pisa?
Ma le insidie ci sono sempre, perché è un campionato complicato se non lo affronti con la testa giusta e con le giuste motivazioni, e questo è un momento importante e anche favorevole, perché dopo la sconfitta, ecco appunto dopo la batosta, diciamo, nel derby contro il Modena, il Parma ha ripreso quel cammino che aveva fatto vedere dall'inizio. Quindi io penso che la sconfitta sia stata salutare, del derby col Modena, e ha permesso, ecco, a Pecchia e alla squadra di rendersi consapevoli che questo è un campionato che, se non l'affronti al massimo dell'intensità, al massimo della concentrazione e della determinazione, oltre che le qualità da tirar fuori, diventa complicato e poi prende delle batoste come è successo.
Il Parma con il Cittadella è stato poco cinico, questa è la colpa che è stata rivolta, così, il difetto trovato alla squadra di Pecchia nonostante la vittoria. Cittadella, l'abbiamo detto più volte, comunque campo complicato, forse paga un po' l'assenza di un vero centravanti il Parma. Tu paga, o dall'altro lato però può essere la forza di questo Parma? Tu come la vedi questa situazione dell'assetto tattico offensivo del Parma? Ti convince?
Ma mi convince perché sta funzionando, ha fatto dei gol. È chiaro che davanti alla porta il cinismo sarebbe la cosa più importante, ma non sempre è così. In alcune partite si fanno due tiri e fai due gol, sì. In altre partite ne fai cinque e non fai neanche un gol, quindi questo è un po' gli episodi che fanno da padrone nel calcio, non soltanto nel campionato di Serie B. L'attacco è un attacco giovane, importante, e questo sta funzionando. Il Parma c'è lì.
Abbiamo perso. Ecco, adesso ti sentiamo, ti abbiamo perso proprio un attimo.
No, dicevo, le squadre avversarie, affrontando il Parma, avendo l'assetto di non proprio centravanti davanti, ma di ragazzi che sanno muoversi e creare gli spazi per gli inserimenti degli altri, appunto non dando punto di riferimento agli avversari, diventa più complicato marcare, diventa più difficile per loro, ecco, arrivare a contrastare gli inserimenti del Parma.
Allora, ieri si è scatenato tutto un dibattito sulla difesa del Parma, posizione di Del Prato, di Osorio si parla quasi tutti i giorni, ogni volta che tiriamo fuori l'argomento difesa. Secondo te il Parma aveva bisogno di un rinforzo in difesa? Te lo chiedo perché tu sei un professore in materia. Al centro della difesa, secondo te, serviva qualcosa dal mercato di gennaio, anche magari incrociando le dita, guardando a un futuro in Serie A?
Ma io non toccherei niente, il Parma sta funzionando e ha degli equilibri, sai, il calcio nelle squadre ci sono degli equilibri a volte sottili, che basta che magari te inserisci una pedina importante con qualità, che magari gli equilibri si spaccano e poi possono venire fuori dei problemi. In questo momento io non avrei toccato niente come ha fatto il Parma, anche perché i valori ce l'ha.
Sì.
Lo hanno dimostrato, e poi Pecchi è bravo a girare, a far girare i giocatori, e che vengono sempre comunque, essendo motivati, si fanno trovare pronti. Poi è chiaro che poi ci sono delle difficoltà dettate, ecco, con le partite di Modena, però ci sta,
sì.
Che a volte queste sconfitte, come ho detto prima, sono salutari. Però io della difesa non avrei toccato niente, giustamente stanno portando avanti quello che è la loro filosofia. Poi chiaramente quello che sarà il prossimo anno la società penso che stia già mettendo avanti le mani, quindi sta già programmando quello che poi sarà il prossimo anno, sperando che il Parma possa essere visto non in questa categoria ma nella categoria superiore.
È quello che tutti ci auguriamo. Ci sono un paio di domande per te. La prima riguarda proprio il Salso Maggiore. Mark ha una curiosità, dice: al Salso, Gigi, per te la priorità è non prenderle o meglio tutti avanti?
Beh, allora in questo momento, quando ci sono delle difficoltà in genere nel calcio italiano, ma è una filosofia degli allenatori, è quella di cercare di sistemare e non prendere gol, visto che l'ultima partita ne sono stati presi abbastanza. Quindi uno dei lavori importanti sarà quello di dare consistenza dietro, però è chiaro che dobbiamo, siccome le partite si devono vincere, lavorare dietro per produrre e andare in avanti e cercare di creare più problemi possibili agli avversari.
E poi c'è una domanda invece di Glauco che ti chiede sul tuo passato al Parma, questa curiosità: se tu avresti scommesso che uno come Pasquale Mazzocchi potesse arrivare a questi livelli, ricordiamo oggi al Napoli ha anche debuttato in nazionale con Mancini, e ti chiede se a tuo avviso c'era qualche giovane in quell'anno di Serie D che poteva arrivare più in alto di quanto non è arrivato.
Allora, per quello che riguarda Mazzocchi, già l'aveva dimostrato che era un predestinato ad arrivare, ma soprattutto non solo per le qualità tecniche, tatticamente ha migliorato tantissimo perché aveva delle difficoltà, soprattutto nel ruolo impostato poi come terzino.
Sì, sì.
Però le qualità tecniche si vedevano, aveva qualità atletiche importanti. E quindi io poi parlandoci più volte, ed è un ragazzo con valori importanti, avrei scommesso che sarebbe arrivato. Per quanto riguarda invece gli altri ragazzi che ho avuto in Serie D, avrei scommesso su altri giocatori come Simonetti, che secondo me era un centrocampista che avrebbe meritato comunque palcoscenici importanti, o come adesso non mi ricordo il centrale difensivo che avevo con me, adesso c'ho un lapsus.
Saporetti,
bravissimo. Per quanto riguarda Saporetti, Ricci sta facendo un buon capiato. Quindi, cioè, ecco, chiaro, Saporetti e Simonetti avrei, e sono convinto che se riescono a trovare la quadra giusta possono arrivare a categorie sicuramente superiori.
L'esperienza fa tanto, assolutamente. Ti saluta il nostro comune amico Luca, che ieri ci ha confermato.
Ciao Luca, salutalo tanto, e saluto anche Gian Maria, visto che ogni tanto mi chiedono. Ciao Luca e ciao Gian Maria.
Gian Maria, che è stato anche premiato con il Real Salabaganza Special l'altra sera ad Atleta del
Biese.
Bello. Gigi, per chiudere, sono una riflessione così estemporanea. Da quell'anno di D che tutti ricordiamo con affetto, sono passati 8 anni e mezzo. Il tempo vola.
Porca miseria, come vola il tempo.
Incredibile. Infatti, qua, i giovani di allora ormai sono giocatori. Quelli che giocano con la regola dei giovani oggi sono giocatori sulla
quelli
trentina.
Quelli che c'erano 10 anni e adesso ce n'hanno 18.
Infatti,
quindi, incredibile. Sono già maggiorenni.
È stata una bella esperienza. Ma il tempo purtroppo vola anche qui a Palla in Tribuna. Gigi Apolloni, ti ringrazio tanto. Un grande in bocca
grazie
al lupo per il Sasso. Noi continueremo ovviamente
grazie
a seguirci e a seguirti.
Grazie mille.
Ciao,
un abbraccio
Gigi
a voi. Ciao a tutti. Ciao.
Grazie. Poi un giorno, insomma, quando abbiamo più tempo, dobbiamo ricoinvolgere Gigi a parlare del suo passato, così, perché vedete, a volte si dà un po' per scontato, no? Quando ci sono questi giocatori che vivono a Parma, che bene o male interpelliamo spesso nelle nostre trasmissioni, lui, Sandro Melli, Marco Osio, ma tutti gli altri, però a volte ci dimentichiamo che livelli hanno toccato loro, cosa hanno fatto. Allora mi ricordo, credo un anno fa, avevamo cominciato a parlare con Gigi Apolloni della finale di Pasadena USA 94, era stato bellissimo. E avevamo anche scoperto qualche retroscena interessante su chi avrebbe eventualmente battuto poi i calci di rigore se si fosse andati ad oltranza. Ma insomma, questo è sempre un piacere comunque parlare con Gigi Apolloni. Qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Guarda, Ampo 60 mi dà proprio un assist su quello di cui avrei parlato io. Scrive: avete detto che gli ultras del Piacenza hanno protestato perché non vogliono nessun'altra squadra al Garilli, nemmeno la Feral Pissalò, figuriamoci il Parma. Dove giocheremo? Chi lo sa? Sì, è notizia di ieri questa foto che ha fatto il giro davanti alla curva nord, uno striscione dei tifosi firmato Ultras Piacenza: non vogliamo altri colori all'interno dei nostri settori, basta Feralpi. È un po' un classico dei gruppi organizzati che, insomma, non tollerano che lo stadio venga, come posso dire, utilizzato, ecco, semplicemente da altre tifoserie. La Feral Pissalò, come sappiamo, gioca a Piacenza. Vabbè, lì non so neanche se c'è una tifoseria, perché saranno veramente sempre pochissimi tifosi. Penso che siano più quegli avversari. Quando ad esempio c'era la Cremonese, praticamente la Cremonese ha giocato in casa, che peraltro ha perso. Però, come sottolinea Mark, il riferimento indiretto, più o meno velato, sembra anche al Parma. Ma era già trapelato il fatto che gli ultra del Piacenza non volessero o comunque rifiutino l'eventualità che il Parma possa giocare lì nel mentre dei lavori al Tardini, che comunque in questo momento non si sa bene quando inizieranno, quindi anche il tema dello stadio alternativo è un tema che resta così sullo sfondo e dove non ci sono, credo, certezze. Si era parlato anche dello stadio di Bologna, sempre stadio alternativo, che nascerà nel mentre dei lavori del Dallara. Anche qui però, da quel che mi risulta, non dovrebbe essere una cosa della prossima stagione, ma di quella dopo ancora. Quindi poi si è parlato anche di Bergamo, non fosse altro perché l'Atalanta era venuta a giocare a Parma quando ne aveva avuto bisogno. Detto che poi, sia chiaro, non decidono gli ultras, non è loro lo stadio. Però annotiamo anche questa cosa, ma era abbastanza prevedibile, la cosa non è che mi stupisca in modo particolare. Con Daniele torniamo ai temi di campo del Parma. Dice: fondamentale continuare a fare punti con il Pisa, è importante dare continuità di risultati, e poi considero la partita con il Como da spartiacque, quella successiva, è vero, noi adesso ci concentriamo sul Pisa, però e sarà importantissimo fare 3 punti perché valgono sempre 3 punti. Inutile dire che poi nello scontro diretto i punti valgono un po' di più, tanto perché li toglie l'avversaria, perché vai avanti nella classifica avulsa degli scontri diretti, e quindi questo è importantissimo. Però prima c'è il match col Pisa, ma l'avevamo detto che quello dell'inizio anno per il Parma sarebbe stato molto molto tosto. C'è un messaggio di Antonio, curioso, lo leggiamo, simpatico, dice ma non credete anche voi che l'arbitro Pezzuto somigli molto al sindaco di Parma Michele Guerra? In effetti, adesso guardando la foto di Pezzuto, una vaga somiglianza c'è, una vaga somiglianza c'è. E questo, vabbè, insomma, adesso ripeto, non so i precedenti con Pezzuto, ma io tendo anche a non volerli guardare. Rino dice: per lo stadio, Rino è sempre molto caldo su questo tema. Stamattina sono passato da Monticelli e vedendo il campo sportivo ho dedotto che uno stadio da 10.000 ci starebbe proprio bene. Ma non lo so, Rino, a livello di infrastruttura, poi però, come saremmo messi? Stadio provvisorio in provincia. Più il Parma si avvicina alla Serie A, tra l'altro, più diventa improbabile, diciamocelo. Però ribadisco, non è detto che i lavori inizino adesso alla fine di questo campionato. Bisogna aspettare e ci saranno delle novità a breve, fra l'altro, e quindi teneteci d'occhio, cioè state sintonizzati con i nostri canali radio e TV, perché le novità sono in arrivo. Adesso invece è in arrivo il primo stacco pubblicitario, fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua in diretta. Allora, Fabio dice: scusami, forse sono rimasto indietro riguardo lo stadio, ma Moletolo per che motivo non può andare? Ne gioverebbe anche il rugby con l'ampliamento. Ma l'avevamo buttata lì, Fabio, però la cosa non è mai stata presa in considerazione. Penso che sia il motivo è che lo stadio è del rugby e ci gioca il rugby e banalmente forse anche dover fare tutte le volte rifare le righe da una settimana all'altra potrebbe essere un problema, ma questa è un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione. Luca 61 dice: hai ragione Alberto, ma se non vanno gli ultra a tifare chi ci va? I logionisti del Tardini? No, ma hai ragione Luca, assolutamente. Dicevo che però non saranno gli ultra del Piacenza a decidere chi può e chi non può usare lo stadio. Poi su quello sai che io, quando c'era, l'abbiamo detto più volte, no? Il famoso slogan "il calcio è di chi lo ama", per me era una presa in giro nei confronti dei tifosi, perché il calcio, chi lo ama sono i tifosi, ma sembra che sia tutto fuorché loro, purtroppo. Temi che trattiamo, ma torniamo soprattutto ai temi di campo, ne parliamo con il giornalista collaboratore del sito di Gianluca Di Marzio, di Tutto Sport e di altre testate, Simone Brianti. Ciao Simone.
Buon pomeriggio Alberto.
Allora, qui già qualcuno getta la palla avanti e guarda la partita con il Como come spartiacque del campionato. Prima però c'è il Pisa ed è una squadra da prendere con le pinze in questo momento, no?
Sì, anch'io tendo a essere come Pecchia, quindi guardare la partita successiva e non troppo avanti. Quindi in questo senso sì, Pisa è una gara molto importante, perché è importante arrivare bene pure alla partita con il Como, questo sì. E non è facile, come hai detto tu, perché è una squadra che anche nell'ultima partita insomma, ha fatto un bel risultato contro la Sampdoria e ha dimostrato di essere un po' anche in salute, no? Quindi può essere una partita ostica da affrontare, come hai detto tu, con le pinze, da prendere con le pinze, insomma.
Secondo te il Parma ha messo da parte quei chiari di luna che sono costati ad esempio la sconfitta col Modena, o meglio, ti rigiro la domanda, la lezione subita a Modena quanto può durare ancora? Perché poi lo sappiamo che ci si ricade, no? Ciclicamente, quindi ecco, vabbè, a parte che giocare in casa è diverso che giocare fuori, però che Parma vedi quello che sta arrivando alla sfida con il Pisa?
No, beh, sicuramente i due risultati ottenuti importanti dopo la sconfitta di Modena fanno pensare che comunque sia un Parma in salute e che quella sconfitta è stata figlia di una partita iniziata male e finita peggio, sia mentalmente che in campo, di gruppo, in generale, insomma tante cose non sono girate in quella partita, però poi già la partita contro il Venezia ha dimostrato il Parma di avere un altro piglio, un'altra cosa, quindi io penso che il Parma comunque quella sconfitta se la tenga stretta, come ha detto Pecchia qualche settimana fa o settimana scorsa se non erro in conferenza, perché comunque può essere un aiuto per non ricadere appunto in quegli errori lì, ecco. Quindi vedo un Parma comunque molto in palla, positivo, e questo fa ben sperare, insomma.
Allora, considerazione di Marco che ti giro, c'è scritto, lo ricordo il numero, è 333-920-0170. Dice Marco, sabato è una partita importante, ma bisogna fare molta attenzione ai tre giocatori in diffida che sono importantissimi, perché la partita dopo c'è lo scontro diretto con il Como. Io quindi non rischierei di giocare con Circati, Del Prato ed Estevez, rischi di perderli per la partita più importante. Sei d'accordo? Certo che se cominci a privarti di tre giocatori così col Pisa, anche perché di fare senza Circati abbiamo visto che non è stata una grande idea quando è mancato.
Sì, poi c'è da dire che anche le partite, comunque ha fatto anche altre partite dove non ha giocato, dove comunque il Parma ha vinto. Ecco,
sì,
quindi,
sì, sì.
Non prenderei come esempio Modena del fatto che mancasse lui e quindi il Parma poi ha perso per questo. Quindi è chiaro che, come hai detto tu, privarsi insieme di questi tre giocatori è difficile. Non credo che Pecchia lo farà, anche se poi ha dimostrato, anche senza Estevez, cosa che magari fino all'anno scorso era un po' impensabile, di poter fare a meno anche di lui. Qualche partita non è partito titolare, eppure il Parma comunque ha girato sempre bene, quindi diciamo che qualche scelta in funzione della partita di Como magari potrebbe anche farla, ma conoscendo Pecchia, come dicevo prima, pensa a Pisa, poi quella che sarà la partita dopo con chi avrà a disposizione la vedrà successivamente.
Davanti che scelte ti aspetti alla luce di quello che abbiamo visto a Cittadella? Insomma, Pecchia sembra avere delle certezze, ma non scolpite nel marmo, cioè Miaila stava facendo bene, è rimasto giù, Camara aveva risolto la partita con il Venezia, non è neanche entrato con il Cittadella. Con il Pisa che scelte ti aspetti davanti?
Ah, io credo che comunque Pecchia abbia proseguito poi quella strada che era quella di inizio stagione, no? Quella conferma di quei quattro lì davanti che gli hanno sempre dato garanzie e che probabilmente poi nelle rotazioni normali che ha fatto durante la stagione poi qualcuno è uscito, qualcuno è rientrato, come Miaila nell'ultimo periodo che stava facendo bene. Io mi aspetto, secondo me, anche un po' di conferme, soprattutto davanti, perché è dove il Parma comunque sviluppa maggiormente il suo gioco, quindi è dove c'hai bisogno di più certezze per cercare di indirizzare subito la partita a tuo favore, no? Quindi mi aspetto che possa confermare comunque i quattro che ha messo nelle partite precedenti. I soliti dubbi chiaramente ci sono sempre, perché poi Pecchia, lo sappiamo, c'è sempre sorpreso e possono esserci, però io mi aspetto la conferma almeno di loro quattro. Mi aspetto la conferma.
Ampo 60 dice: temo di più la partita con il Pisa che quella di Como, ha più insidie, ma per assurdo l'importante è muovere la classifica. Non pensiamo ai diffidati, giochiamo con chi Pecchia sceglierà senza remore. Io ti chiedo, Simone Brianti, lo chiedo a tutti, sì. Firmeresti per 4 punti fra Pisa e Como?
Ma partendo dal fatto che non si firma mai per non vincere, ti direi di no. Cioè, nel senso, farne 6 sarebbe veramente importantissimo. Poi è chiaro che bisogna valutare tante situazioni, come vanno le partite, gli episodi e tante cose, però già fare 4 punti sicuramente è una proiezione positiva, ecco, soprattutto per la partita di Como, che secondo me sarà molto molto difficile, e c'è da vedere anche come il Como arriverà, perché nel weekend il Como giocherà contro il Palermo, quindi a Palermo per di più, quindi insomma. Bisogna vedere anche come ci arriverà la sfida contro il Parma e il Como, se con la stessa differenza di punteggio, di classifica, o se magari più ampia o altro che non voglio dire.
vediamo se c'è qualcuno al 3392-00170 che firmerebbe per 4 punti tra Como e Pisa, poi magari vi dico anche la mia per quanto può valere. Rino anche lui dice no, non firmo, 6 mi vanno meglio, e poi dice devono giocare i buoni, i cartellini si cercherà di non prenderli. Questa è l'opinione di Rino a proposito dei diffidati. Torno su un tema che abbiamo affrontato ieri, Del Prato centrale, laterale. Tu dove lo vedi meglio e come lo vedi in un'eventuale Serie A?
Il tema ruolo del Prato sicuramente è sempre stato un po' al centro delle questioni, perché lui comunque può giocare benissimo anche da centrale e lo ha fatto anche in questa stagione, qualche partita dove ha fatto anche molto bene, secondo me. Però io credo che possa il suo ruolo possa essere anche quello di terzino. Anche in Serie A lo vedo bene in quella posizione, perché comunque è uno che attacca gli spazi, si fa vedere in avanti. Secondo me anche in Serie A può essere veramente un giocatore che può giocare sulla fascia, ecco, lo vedo in quella posizione principalmente, però può fare anche il centrale, ecco, tra i tanti ruoli che ha fatto.
Io lo vedo molto bene, come ho detto ieri, in questo Parma a livello di carisma, personalità, è giovane, ha 25 anni, penso da convivere, ma è veramente... allo spirito del capitano che serve a una squadra come il Parma.
Confermo.
Marcello scrive: se non fai giocare i diffidati per tenerli per gli scontri diretti, rischi di perdere punti per la paura stessa di perderli. Non ci si fascia la testa prima di rompere. Ma sì, io sono d'accordo, assolutamente. E Rino dice terzino, da centrale è un po' bassino, dice Rino del Prato. Anche qui però qualcuno diceva che non era vero, e comunque quando ha giocato centrale con Cercati ha fatto decisamente molto bene. Aggiorniamo con Simone Brianti il nostro fantomatico borsino delle avversarie, come le disponi, che è quella che ti fa più paura? Attenzione a questo Palermo che sta risalendo.
Dietro è una bella bagarria tra il Parma, perché comunque sono tante squadre, si sono anche rinforzate bene, quindi sicuramente fanno ancora più paura di quello che stanno già facendo attualmente. Chiaramente per il mercato che hanno fatto io ti indico Como, perché comunque con l'acquisto di Strafezza lì davanti ha fatto veramente un grande colpo.
Sì.
E poi le altre faccio fatica, ma anche la Cremonese, ma più che altro perché nelle ultime partite, tolto l'ultima con la Reggiana dove hanno pareggiato, è una squadra che subisce pochi gol e davanti comunque ne ha uno che fa veramente ogni palla che tocca la trasforma veramente in gol. Quindi dico Cremonese e Como sono le due squadre che al momento mi fanno più paura. Tra le due è difficile scegliere, difficile perché giocano in maniera diversa e quindi sono un po' squadre un po' diverse rispetto ad altre, però vedo queste due insomma tra le due squadre più che possono darci fastidio fino alla fine.
Allora Gabriele ci scrive: ragazzi, ok che siamo abituati sempre a vincere, ma 6 punti tra Pisa e Como non credo siano fattibili, 3 in casa e 1 a Como sarebbero perfetti. Gabriele, io concordo abbastanza con te, io forse una firmetta ce la metterei, comunque non sarebbe male tenere le distanze. Poi dietro l'abbiamo visto, Simone, insomma non possono mica sempre tutte vincere dietro, cioè, anzi.
No, chiaramente sì, già partendo da questo weekend, come ti dicevo prima, Palermo-Como è già una bella partita, perché comunque può essere uno spartiacque in vista di Como-Parma, come dicevo prima, perché chiaramente non è una trasferta facile per il Como. Da lì si vedrà anche quali saranno poi le ambizioni, probabilmente, di questo Como, perché andare a fare una vittoria a Palermo arrivi anche con un entusiasmo diverso magari alla partita con il Parma e quindi poi dopo lì cambi un po' anche le carte in tavola, no? Di una partita che sicuramente sarà combattuta e bellissima, però arrivarci con una vittoria a Palermo lato Como intendo dà sicuramente qualcosa in più. Poi il Parma lo sappiamo come gioca e sappiamo che comunque in ogni partita riesce sempre a imporsi, quindi sarà sicuramente una bella partita, vediamo un po'. Io per il pareggio non firmo, però chiaramente uscire con un punto dalla trasferta di Como è sicuramente positivo, cioè lo prenderei comunque in maniera positiva, ecco.
Sì, non è da disdegnare. No, questo è Daniele De Medesano, infatti dice firmerei per 4 punti tra Pisa e Como. Oggi articolo di Marco Bernardini sulla Gazzetta di Parma dedicato ad Hernani. Effettivamente nell'ultimissimo periodo si sta confermando una pedina importante. Pecchia difficilmente rinuncia ad Hernani, ho notato,
Sì, ma come tutti gli altri, come dicevo prima, è uno di quei giocatori che è sempre entrato anche lui nelle rotazioni, a volte lo fa giocare magari per quelle 2 o 3 partite consecutive, a volte lo tiene in panchina, magari mette Somme e Bernabé, la sposta Bernabé leggermente dietro, oppure non fa giocare Stevez per far giocare Hernani e quant'altro, quindi insomma le rotazioni le ha sempre fatte, ormai si è abituato a farle queste rotazioni, però chiaramente Hernani anche nelle ultime partite l'ho visto in crescita rispetto magari a un mese e mezzo fa, ecco.
Hai ragione, e del resto sembrava che Cyprien fosse lì per fargli le scarpe, invece trova pochissimo spazio. C'è qualche giocatore Cyprien, io dico sempre parti Pilo, ma anche lo stesso Camara, a parte Ciolak che è un caso emblematico, fanno molta fatica a trovare spazio, devo dire.
Però quando entrano e fanno come ha fatto Camara col Venezia va sempre bene. Ecco, ha detto Pecchia anche in conferenza, più sono quei giocatori che possono aiutarti ad alzare il livello, perché chiaramente se anche in allenamento loro si comportano sempre bene e giocano sempre al 100%, si allenano al 100%, è un aiuto in più anche per chi va in campo magari da titolare, perché vuol dire che ha fatto qualcosa in più, no? Quindi io sono dell'idea, come ti dicevo prima, che poi sono giocatori che nelle rotazioni entreranno sempre, quindi mi aspetto poi di rivedere anche Cyprien titolare, Camara magari titolare in qualche partita, quindi c'è spazio per tutti e Pecchia l'ho ampiamente dimostrato.
È proprio così, e io ti ringrazio per le tue considerazioni e per essere stato con noi, Simone Brianti. Grazie Simone, a presto.
Grazie a te Alberto, buona giornata.
Allora, sul BSMT, il programma BSMT, che onestamente non conosco, però è ripreso da diversi siti, Buffon ha detto: vi svelo com'è nato Superman. Vabbè, allora, intanto chi era allo stadio quel giorno se lo ricorda, magari scriveteci chi c'era. Era l'8 marzo del 98, qui non c'è scritto ma vado a memoria, era la stagione 97-98 o 96-97, vedete, adesso mi sono autocolto in castagna, no, credo 97-98. L'ex portiere del Parma racconta un aneddoto appunto legato alla sua avventura in Crociato e sì, più in giallo-blu all'epoca. Era l'8 marzo e si giocava Parma-Inter contro Ronaldo il fenomeno. Una tifosa in settimana mi regalò una maglia di Superman e le dissi che l'avrei indossata alla partita perché c'era bisogno di un super portiere. Arriva domenica, inizialmente passiamo in vantaggio per 1-0, poi ad un quarto d'ora dalla fine c'è il rigore per l'Inter e lo batte Ronaldo. Riesco a pararlo, il Tardini che era gremito esplode e mentre la palla resta in campo io, preso dall'esaltazione, vado sui tabelloni pubblicitari e vado a esultare con i tifosi mentre il gioco ancora scorreva. A fine gara regalai la maglia ai tifosi e quindi rimasi con indosso quella di Superman. E chi se lo dimentica quella partita, assolutamente. E maglia che poi tra l'altro ogni tanto ha rimesso sotto al di là di quando è tornato quella gag qui in tempi recenti, però l'aveva rispolverata. Poi non so se eravate in curva qualcuno, io ricordo ero in tribuna in quella partita, bellissima anche la foto, ma vado sempre a memoria, non ce l'ho sotto mano, ma ricordo il vigile del fuoco che era lì sotto che esultava con Buffon, che lasciò la porta sguarnita, come ha ricordato lui. Veramente un episodio pazzesco se ci pensate. Oggi, dove è tutto, c'è un'analisi maniacale di qualsiasi situazione, non credo che un portiere più indottrinato, insomma, a fare certe cose sarebbe così folle da mollare la porta, però insomma un'occhiata indietro l'aveva buttata, mi ricordo, per sicurezza. Tra l'altro poi l'anno dopo, 2 anni dopo, sempre un calcio di rigore con l'Inter, lo batté Roberto Baggio e la palla andò fuori di pochissimo, quindi insomma sempre sotto la curva nord, ma con l'Inter il Parma si è tolto veramente tante soddisfazioni al Tardini. Poi c'è stata anche qualche sconfitta naturalmente, però erano anni in cui l'Inter al Tardini passava molto di rado, erano sempre grandi soddisfazioni per i tifosi del Parma. Certo, c'è quello spareggio che ci brucia ancora, lo spareggio per l'accesso alla Champions, ma lì fummo battuti da un grande Roberto Baggio, quindi chapeau. Tra l'altro fece un favore a Lippi, che era un suo detrattore, ma non ne seppe poi Lippi approfittare, perché ad agosto l'Helsingborgs eliminò l'Inter dai preliminari di Champions League, quindi vittoria inutile quella del... dell'Inter contro il Parma, diciamo che l'Helsingborg ci vendicò. Helsingborg, che il Parma aveva battuto credo un anno prima o due anni prima in Coppa UEFA, ci vendicò, ma insomma siamo rimasti tutti con un pugno di mosche in mano. Quella sera si giocava al Bentegodi, era al finale della stagione 99-2000. Vabbè, insomma, andò a finire così. La stagione del gol fantasma, del fallo di confusione di De Santis con Cannavaro, ecco, senza quella cosa lì ci saremmo andati puliti puliti in Champions League, ma lasciamo perdere. Spero di non fare confusione con le annate, ma credo di aver buona memoria su quegli anni lì e su queste beffe soprattutto, che sono difficili da cancellare. Ciò detto, direi che possiamo andare in pubblicità e poi ci ritroviamo con Remo Gandolfi a tra poco.
Palla in tribuna. Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa, serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Tra l'altro ieri Luca ci ha ricordato che oggi è l'anniversario, il ventennale della morte di Marco Pantani, e poi ne parliamo perché è indimenticabile. Oggi ci sono anche due pagine, anche sulla Gazzetta di Parma, ne stanno parlando tutti, perché è la ricorrenza di un giorno veramente che ci ha scioccato, ma è anche l'occasione per ricordare veramente un grande campione. Ne parleremo anche di questo con il prossimo ospite, che è Remo Gandolfi. Ciao Remo!
Ciao Alberto, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, prima di tutto, poi lo ricordiamo anche alla fine, diamo appuntamento a domani alle 18 alla libreria Mondadori di Piazza Ghiaia, perché presentiamo il tuo libro su Pierino Prati. Dico presentiamo perché mi onori di avermi chiamato a dialogare con te, di discorrere con te di questo libro. Quindi saremo domani, ripeto, alle 18 alla libreria Mondadori di Piazza Ghiaia per presentare il libro su Pierino Prati. Non ho sbagliato, vero orario e luogo?
Sì, l'unica cosa che è sbagliata è che l'onore è mio, non è tuo. Comunque no, per il resto è tutto giusto. Ma
l'importante è che mi presenti al posto giusto all'ora giusta, ci mancherebbe.
Per me, guarda, è sempre un piacere, perché da Domenico Maisto, che è il gestore della Mondadori Store lì di Piazza Ghiai, oltre ad essere un grande amico, una persona di infinita cultura, io è la sesta presentazione che faccio, e vedrai tu domani, toccherai con mano, che non è una presentazione classica, ma è un ritrovo tra amici tipo bar sport, come dice giustamente Mimmo, dove si parla poi di tutto. La partenza è il libro di Prati, poi si parlerà di Rita, di Nereo Rocco, del Messico, della Bombonera. Quindi invito davvero tutti, chi sia già stato, anche ospiti della vostra trasmissione, come il mio amico Andrea Cagnino, il mio amico Stefano Brianti, sanno di cosa parliamo, insomma. Per cui vi invitiamo davvero tutti per far due chiacchiere sul calcio di una volta, dai.
Eh sì, ci divertiremo domani alle 18 alla Ho visto che siete stati anche a Savona, perché lui ha giocato anche a Savona. Insomma, stai veramente girando un po' l'Italia con il libro di Pierino Prati, eh?
Sì. Tu pensi che la prossima tappa è Salerno, quindi insomma sta diventando un lavoro. No, guarda, la cosa bella, Alberto, è perché il giocatore può rimanere e non rimanere. Con Pierino Prati è rimasta la persona. Noi a Savona abbiamo trovato un calore, un'accoglienza, dei ricordi veramente toccanti. C'era il padre di Cristian Panucci, che tra l'altro l'ho dato anche a Parma, Cristian. Tuo padre, che ha giocato con Pierino a Savona, ha raccontato un po' di aneddoti, ha raccontato della persona di Prati, insomma, veramente cose molto belle. Quindi immagina me, che ero un tifoso sfegatato di Prati, immagini il figlio Cristiano sentire queste cose sul babbo, insomma.
Sì. Cristian ci chiede, ma i libri di Gandolfi sono disponibili anche in versione digitale su Amazon? Non lo so, forse solo cartacea?
Per adesso cartacea, forse in digitale i primi due, quello sul ciclismo e storie maledette. Mi risulta quello, però ti dico, per adesso...
Dunque, cartacee ci sono, dai.
Sì, sì, cartacei su Amazon
ci sono.
Su Amazon li trovi, arrivano nel giro di poco, insomma. Sì, sì, ci sono. E grazie comunque per l'interessamento.
Remo, venendo al Parma invece, partita col Cittadella, insomma, ostacolo superato, adesso c'è questo Pisa, il Parma sembra avere così, si sia dato una registrata, c'è voluta la sconfitta di Venezia, la batosta di Modena, scusa, e poi la vittoria finale a Venezia, col Venezia per dare una scossa. Secondo te cos'è successo poi da lì in poi, in questi giorni? Cosa sta succedendo e soprattutto secondo te che partita sarà con il Pisa?
Allora, nel calcio io non ricordo, anche delle più grandi squadre, una stagione con una, due partite, ma anche le squadre più forti della storia del calcio, di buio completo. A noi è capitato a Modena di trovare la giornata nera, dove non sono due o tre sottotono, ma è stato praticamente il 90% della squadra. Generalmente la squadra forte, la squadra consapevole delle proprie possibilità e forte, ha una reazione che diventa al di là di quello che è la forza reale della squadra. Il Parma ha dimostrato in queste partite di aver avuto questa forza di reazione che dimostra che al di là delle qualità tecniche, dell'organizzazione di gioco, c'è anche uno spessore caratteriale che sappiamo che nel calcio, nell'arco di un campionato, fa la differenza. Sì. Questa è stata la risposta più bella, proprio il fatto di reagire da belva ferita. Cioè, ok, io ho trovato la partita storta, adesso vi faccio vedere io. Il Parma che ho visto in queste due partite è stato quello.
Allora aspetta, prima info di servizio. Ampo 60 ci chiede: per domani alla Mondadori fino a che ora ci sarete? Perché alle 18 non riesco ad esserci. Ma io direi 7:15, 7:20 indicativamente.
No, molto di più, perché praticamente tutte le volte c'è Mimmo che ci deve buttare fuori chiudendo la sala cinesca. Quindi...
Bene, allora fai in tempo. Facciamo anche... così un ritrovo di palla in tribuna domani sera. Anzi, se venite, presentatevi al sottoscritto, perché mi fa molto piacere. Io leggo solo i messaggi, così non conosco tanti dei nostri radioascoltatori di persona, e mi farebbe veramente molto molto piacere conoscerci. E tu, ci scrive proprio Mimmo, che dice: un saluto a Remo e a te Alberto, grandi intenditori di calcio, soprattutto a Remo, che ne sa di calcio di tutto il mondo. Io cerco di imparare anche da queste fonti. Domanda sì. Su Bogni, perché ci hanno scritto in molti, sia nel dopo partita che nelle scorse puntate di Palla in Tribuna. Qualcuno dice: il problema di Bogni è che sta segnando, cioè segna troppo poco. Però sto ragazzo ha 20 anni, voglio dire, sta già facendo grandi cose. Tu come lo vedi?
Allora, io ho fatto la stessa riflessione rivedendo la partita l'altro giorno. Un posto assolutamente a quel ragazzo qua bisogna trovarlo, perché ha delle qualità tecniche, di creatività, di potenza, che sono veramente rare. Non è un uomo gol, adesso non è un uomo gol, ma io ricordo un certo Zlatan Ibrahimovic che quando arrivò alla Juve non aveva uno score esagerato, faceva qualche gol in più di Bonny. E mi ricordo Capello che lo mise lì a lavorare sui tiri in porta, i colpi di testa, i calci al volo, sui palloni negli spazi per tirare in porta in diagonale. Ecco, io a Bonny immagino un lavoro specifico su questo aspetto. C'è margine di miglioramento, perché con quell'età lì c'è assolutamente. Forse mai un giocatore da 25 gol a stagione, però ha sicuramente margine. Se non è in grado di fare la prima punta, e questo lo scopriremo fra un po', perché adesso è sicuramente presto, è comunque un giocatore che ti fa saltare gli equilibri di parecchie difese, non solo in Serie B, ma sicuramente anche ad un livello superiore. Quindi allora, margini di miglioramento e comunque un posto a quel ragazzo qua bisogna davvero trovarlo e lasciarcelo, perché è disequilibrante proprio.
A Bogni bisogna trovare per forza un posto. Quali sono gli altri imprescindibili, secondo te, nello scacchiere di Pecchia?
In questo momento, allora, io ho, come sai, una predilezione per Estevez, perché a me i centrocampisti difensivi che fanno legna e in più sanno giocare a calcio, secondo me sono un valore aggiunto importante. Il Parma ha dimostrato di saper sopperire anche alla mancanza di Estevez, perché la munizione che lo ha condizionato, perché adesso purtroppo se prendi una munizione nei primi minuti, soprattutto chi deve fare quel lavoro che fa Estevez, dopo sei condizionato. L'altro giocatore che secondo me in Serie B è veramente un lusso, anzi sono due che secondo me hanno veramente un qualcosa in più, sono Bernabé e Cercati. Io Cercati sto cominciando a far fatica a trovargli un difetto. È migliorato anche in disimpegno, alza la testa, gioca la palla con criterio, in più su palloni alti, nell'uno contro uno, è veramente forte. Io pensavo al Bastoni che abbiamo avuto a Parma, no? Che è diventato un giocatore... Ti dico, probabilmente il più forte difensore centrale d'Italia. A me Bastoni allora non faceva la stessa impressione che fa Cercati ora, quindi se tanto ci dà tanto.
Ma Cercati lo vedi uno da Premier League, se non, non fosse altro perché lui ha un'estrazione comunque anglosassone, lui è, sì, beh, è vero, sì, italiano, ma parla meglio l'inglese che l'italiano, e anche questo vuol dire, ma proprio come mentalità, lo vedi uno da Premier in futuro?
Sì, sì, sicuramente, più che da Liga, per dire, perché proprio il suo gioco fisico è tutelato e tollerato molto di più nella Premier. Con lui c'è da fare quello che fanno tutte le squadre che non hanno le risorse di Real Madrid, Liverpool o Manchester City: blindarlo con un bel contratto, clausola rescissoria bella alta, e chi vuole e chi lo vuole viene qua e sgancia dei soldoni, insomma, come sta facendo tante squadre. Sto pensando all'Athletic Bilbao con Nico Williams, che è un esterno d'attacco che vuole tutta l'Europa, e l'Athletic Bilbao ci ha messo sopra 50 milioni, credo, adesso vado a memoria, insomma. Bisogna far così, perché chiaramente se continua con questa progressione è ovvio che per lui i palcoscenici sono altri.
A proposito di Paesi Baschi, stasera gioca la Real Sociedad contro in casa del Paris Saint-Germain. Sei un team simpatizzante o in quanto tifoso dell'Athletic Bilbao sei avverso alla Real Sociedad, che è la squadra di San Sebastian?
No, guarda, questo è un argomento delicatissimo, Alberto. Io devo sempre stare attento quando ne parlo, perché io ho la mentalità basca, cioè Real e Athletic sono assolutamente in contrapposizione, c'è una grande rivalità molto sportiva. Il tifoso dell'Athletic, come quello del Real Sociedad, dice: se non deve vincere la mia squadra, piuttosto che Real e Barcellona, preferisco che sia la Real Sociedad o l'Athletic Bilbao. Io ho un po' questo atteggiamento con l'Emilia Romagna, figlio della mentalità dei Paesi Baschi. Non vado più avanti perché poi rischio di...
No, infatti, ci
però
sarebbe una domanda da farti.
Questa mentalità, perché sì, loro, tu il derby basco, i tifosi sono seduti di fianco, non ci sono mai stati problemi, incidenti, anche se la rivalità è accesa, perché sono 80 km di distanza e poi si rubano i giocatori una con l'altra, anche se la Real Sociedad può pescare all'estero in Spagna da una quarantina d'anni, mentre Athletic Bilbao è ancora fedele alla sua filosofia, insomma.
Walter Perotti dice che ti aspettiamo in studio, dice Walter.
Grandissimo Walter.
E dice forza Ancelotti, infatti, appunto, in quanto emiliano. Quindi. Ma scusa, come la metti però con Ancelotti, quindi, con il Real Madrid? Vale anche per Ancelotti? No, si trasla al Real Madrid? No.
No, fermo. Il Real Madrid, per chi ha simpatia in qualsiasi altra squadra della Spagna, è un po' come la Juve in Italia.
Sì.
Cioè, o ti tifi o, fra virgolette, ovviamente sportivamente lo odi. Quindi, con tutto il bene a Carletto, che è una persona meravigliosa, io leggo tutte le mattine Marca, AS, il Mundo Deportivo, da malato come sono, e ti dico, io sento le sue dichiarazioni, vedo è una persona di un equilibrio che nel calcio fa solo bene. In un calcio di eccessi, una persona, Carlo Ancelotti, al di là delle competenze, è una persona che ha un valore immenso.
Come dice un mio amico, tifo per due squadre, il Parma e la squadra che gioca contro la Juve. Remo, detto ciò, ci buttiamo un attimo sull'argomento Pantani. C'è scritto anche Rino, dice: Pantani, sono convinto che lo abbiano suicidato, peccato perché dopo di lui solo corridore. Lasciando stare, non possiamo in 4 minuti trattare il tema della fine di Pantani. Oggi giustamente lo stanno ricordando in tanti, bellissimi ricordi da parte di alcuni veramente toccanti. Cosa ha lasciato dopo 20 anni il pirata?
Allora, l'eredità di Pantani è qualcosa di difficilmente descrivibile, perché quello che ha fatto lui per il ciclismo italiano, per rilanciarlo, farlo tornare ad essere quello dei fasti del periodo di Merckx, Gimondi, Adorni, il nostro Adorni, è stato impressionante, veramente lo amavano tutti. Il problema di Pantani, senza andare troppo in profondità, è stato solo uno, che è venuto a mancare Luciano Pezzi, il suo mentore, alla Mercatone, troppo presto. Se ci fosse stato Luciano Pezzi, è vero che coi sé si fa poco, ma Pantani sarebbe qua ancora con noi, perché è stata gestita malissimo quella situazione che si era venuta a creare in Val Gardena, lì quella tappa al Giro d'Italia famosa. E quello è un peccato, perché purtroppo abbiamo perso un ragazzo fragile, ma un ciclista meraviglioso. Se tu pensi che l'A2S e il Vantù, i migliori tempi di scalata ce li ha ancora lui, e sono passati 20 anni.
Veramente. Oggi scriveva Pier Bergonzi sulla Gazzetta dello Sport: ecco, Pantani è stato il più grande scalatore di sempre. Sempre difficile fare paragoni, però effettivamente a livello di intensità, poi di emozioni, una cosa difficile, come hai detto tu, anche difficile spiegarlo a chi non l'ha visto in quel momento lì, chi non l'ha vissuto con lo spirito del tempo.
Non lo ha fatto, un consiglio: si vada a vedere la tappa del Santuario di Europa su YouTube per vedere qualcosa che io nel ciclismo, che seguo da 50 anni, visto che lo adoro, tu lo sai Alberto, come il calcio, a volte anche di più, quello che ha fatto al Santuario di Europa con quell'incredibile rimonta dopo il salto della catena, è qualcosa che io nel ciclismo non ricordo fatto da nessuno.
Sì, veramente qualcosa di speciale, come dice Arino, forse impietoso definire corridoretti quelli dopo, però sicuramente nessuno si è neanche avvicinato alle emozioni che ha dato Marco Pantani, perlomeno ai tifosi italiani, ma ai tifosi veramente di tutto il mondo.
Assolutamente.
Remo, ti ringrazio. Allora noi rilanciamo l'invito per domani, ci troviamo io e te e tutti quelli che vorranno venire alle 18 alla libreria Mondadori della Ghiaia, parleremo del tuo libro su Pierino Prati, ma come hai detto di tantissimi altri argomenti. Se siete radioascoltatori di Palla in Tribuna e mandate i messaggi, venitevi a presentare prima, durante, dopo, quando volete, tanto è una chiacchierata tra amici e sarà un piacere conoscervi fisicamente, aggiungo finalmente. Grazie Remo, a domani.
Grazie Alberto, grazie a te, un saluto a tutti.
Grazie a Remo Gandolfi, iper prolifico tra l'altro quando si tratta di libri, veramente una grandissima passione che trasmette nei libri che scrive. Direi che è tutto per questa puntata. Io ringrazio subito Simonetta Collini in regia, ringrazio voi per averci seguito, vi ricordo, vabbè, stasera c'è Check Up, come ha già anticipato la radioascoltatrice, domani c'è Calcio e Calcio. Domani ovviamente torna anche Palla in Tribuna, sempre poco dopo le 14. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma.